parola al professor Franco Mosconi, ordinario di diritto internazionale all'Università di Pavia.
Da tempo uno dei caratteri costanti e a mio avviso principali dell'insegnamento della Chiesa è riscontrabile nell'accento posto sui diritti della persona umana. Su questo tema, sull'accento posto dalla Chiesa sui diritti della persona umana, Papa Giovanni Paolo II torna spesso con accorata, consapevole insistenza, e anche nella locuzione all'UNESCO, di cui qui si celebra l'anniversario, vi ha fatto più di un riferimento puntuale, come ci ha ricordato il professor Massu, mettendo in luce, tra l'altro, come il rispetto di tutti i diritti dell'uomo sia il fondamento per la costruzione della pace. Dalla esattezza di questa constatazione si vengono facendo coscienti anche il mondo giuridico ed i responsabili dei governi, pur consapevoli d'altro canto di quanto siano profondi, se non addirittura rivoluzionari, gli elementi di novità che questa prospettiva, se coerentemente e coraggiosamente perseguita, è suscettibile di introdurre non solo nella realtà giuridica internazionale, ma anche e soprattutto in quella interna ai singoli Stati. Proprio per questo motivo credo sia di qualche utilità culturale e possa quindi a buon diritto inquadrarsi nel tema di questa tavola rotonda il tentativo che mi accingo a compiere di delineare, sia pure molto brevemente e sinteticamente, la prospettiva internazionalistica, entro la quale il tema dei diritti dell'uomo va visto perché sia possibile coglierne a fondo l'essenza e gli aspetti innovativi. Diritto internazionale, come ben sanno gli studenti di giurisprudenza, è il diritto o l'ordinamento, cioè il complesso di norme che regge la società degli Stati. Il diritto internazionale regola i rapporti fra gli Stati che sono, insieme alle organizzazioni internazionali intergovernative, i soli soggetti di quella società, protagonisti della sua vita di relazione. Dicendo che Stati e organizzazioni intergovernative sono i soli soggetti di diritto internazionale, intendo dire che essi sono i soli titolari di diritti ed obblighi di diritto internazionale generale. Sottolineo quest'ultimo aggettivo e tento di spiegarlo. Nella società o comunità internazionale, come anche più frequentemente si dice, manca un legislatore in grado di porre norme vincolanti per tutti i consociati. La fonte giuridica primaria, idonea a porre regole vincolanti per tutti i soggetti, tutti gli Stati, è la consuetudine. La consuetudine internazionale è costituita da un comportamento costante e conforme tenuto dagli Stati, dal ripetersi, cioè di un dato comportamento, accompagnato dalla convinzione della obbligatorietà, della doverosità sociale del comportamento stesso. Dunque, la consuetudine internazionale, risultando dal comportamento degli Stati, è strutturalmente inidonea a creare diritti e doveri in capo agli individui. Non solo. Esistono regole consuetudinarie che, consacrando il rispetto vicendevole della sovranità statale, sanciscono l'assoluta libertà degli Stati in ordine al trattamento dei propri cittadini. Non per niente in passato, in luogo di cittadino, era più frequentemente usato il termine suddito. Questa materia, il trattamento dei propri cittadini sudditi, rientra anzi nel cosiddetto dominio riservato degli Stati, espressione con cui si intendono per l'appunto indicare le materie, oltre al trattamento dei sudditi, la forma di governo, l'organizzazione delle funzioni statali, delle quali il diritto internazionale si disinteressa e rispetto alle quali dunque lo Stato è libero da obblighi esterni. Solo da poco si tende a riconoscere l'esistenza di divieti risultanti da norme di diritto internazionale generale in ordine a trattamenti particolarmente inumani, quali l'esercizio sistematico della tortura o della discriminazione razziale. Nel trattamento degli stranieri, lo Stato non è invece libero. non deve scendere al di sotto di un certo livello, di un cosiddetto minimum standard, perché ciò costituirebbe una lesione per lo Stato di cui lo straniero è cittadino, una violazione di un suo diritto, un diritto, badate, non dell'individuo, ma dello Stato, a non vedere, diciamo così, maltrattati i propri sudditi da parte di altri Stati. Ho detto che invece nei confronti dei propri cittadini lo Stato, secondo il diritto internazionale generale, è libero da obblighi esterni. Possono esistere, e infatti esistono in molti ordinamenti, degli obblighi sanciti dal diritto statale, partendo dalla francese Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e dal Bill of Rights aggiunto nel 1791 alla Costituzione degli Stati Uniti d'America. Basti pensare al catalogo dei diritti contenuto nelle successive costituzioni della Russia sovietica, sia quella del 1936 che quella del 1977. Analogo catalogo compare nella Costituzione cinese del 75, nelle Costituzioni dell'Argentina, del Brasile, del Cile e di molti stati retti da regimi non certo commendevoli dei vari continenti. Ma il rispetto di questi impegni sanciti nelle costituzioni statali è un affare puramente interno degli Stati. Il diritto internazionale, almeno il diritto internazionale generale, se ne disinteressa. Perché ho aggiunto a diritto internazionale la specificazione generale e su questa specificazione ho insistito? Perché la consuetudine non è l'unica fonte di diritto internazionale. Accanto alla consuetudine, fonte di diritto internazionale generale, torno a dire, vi è un'altra fonte, questa di diritto internazionale particolare, il trattato. Patto, convenzione, accordo, carta, sono tutti termini equivalenti, vogliono dire la stessa cosa. Il trattato risulta dalla convergenza delle volontà di due o più stati dirette a regolare una determinata sfera di rapporti o situazioni che li riguardano. Che riguardano cioè le parti del trattato, gli stati contraenti. E le regole di diritto internazionale poste mediante trattati valgono solo per gli stati contraenti, non per gli stati che rimangono estranei al trattato, che non manifestano cioè la volontà di rispettare gli obblighi e di esercitare i diritti posti dal trattato, convenzionalmente posti, come si suol dire. Ebbene, in vari trattati troviamo ormai importanti riconoscimenti dei diritti e delle libertà dell'individuo, di tutti gli individui, e quindi anche dei rispettivi sudditi degli stati contraenti, che assumono in tal modo un impegno nei confronti delle altre parti contraenti. Questo è un passo importante, anche se non è frequente, ed avviene solo in situazioni particolari, che uno Stato, diciamo lo Stato A, pur avendone in principio, in base ad un trattato, il potere, si attivi contro un altro Stato, diciamo lo Stato B, dolendosi che quest'ultimo abbia leso un diritto o una libertà garantiti, convenzionalmente garantiti, a favore di suoi cittadini, cioè di cittadini dello Stato B. Tanta sollecitudine per i diritti e le libertà di cittadini stranieri da prendere iniziative nei confronti di altri Stati, gli Stati la sentono, dicevo, solo in situazioni particolari. Penso alle iniziative prese dall'Austria nei confronti dell'Italia a favore di cittadini italiani altoatesini, dalla Repubblica d'Irlanda contro la Gran Bretagna a favore di cittadini cattolici dell'Irlanda del Nord, dalla Turchia a favore di turco-ciprioti. È chiara dunque la limitata efficacia di queste pattuizioni e contemporaneamente il rischio che esse aprono la via ad interferenze pretestuose. Anche questa difficoltà è tuttavia in via di superamento. Ma conviene andare per ordine e vedere un po' più da vicino, anche se pur sempre rapidamente, i principali trattati con i quali gli Stati hanno finora riconosciuto i diritti e le libertà della persona, di tutte le persone, e quindi, ripeto e ribadisco, anche dei propri sudditi, anche dei propri cittadini. Conviene anche premettere che gli Stati, attraverso gli organi delle organizzazioni internazionali in cui sono presenti, usano anche emanare provvedimenti di tipo normativo, ma non vincolanti, usano cioè rivolgere a sé medesimi delle raccomandazioni. Ebbene, l'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, cioè del Trattato Istitutivo dell'ONU, indica tra i fini dell'ONU medesimo quello di, cito, promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. Ma è un'enunciazione importante, ma la competenza degli organi dell'ONU a questo riguardo si esaurisce nella emanazione di atti non vincolanti, cioè in sostanza di dichiarazioni di principio e raccomandazioni. E l'articolo 2, paragrafo 7 della Carta, ripetendo quel divieto di ingerenza nel cosiddetto dominio riservato degli Stati, che abbiamo visto essere sancito dal diritto consuetudinario, impedisce all'ONU di occuparsi, sia pure con atti non vincolanti, di questioni relative ai diritti umani che concernano paesi determinati. Sole eccezioni, introdotte o tollerate da una norma consuetudinaria, l'ho già detto, riguardano la pratica di governo disumana come l'apartheid, come il ricorso alla tortura o alle esecuzioni capitali di massa. Muovendosi dunque sul piano dei principi, il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Un atto solenne, certo, ma privo di valore vincolante, una mera raccomandazione che gli Stati membri, attraverso i propri delegati in seno all'Assemblea Generale, rivolgevano a sé medesimi e a tutti gli Stati del mondo. Questa dichiarazione, fortunatamente, non è rimasta senza eco. Le hanno dato seguito, assumendo concreti impegni, gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani con la Convenzione Americana sui diritti dell'uomo del 1969, di cui sono parte 12 Stati, e gli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore nel 1953, mentre la ratifica italiana è del 1955. Soffermiamoci un momento su queste convenzioni per due motivi. Il primo è che l'Italia ne è parte con quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, un'organizzazione che comprende attualmente 21 Stati dell'Europa occidentale, i quali si sono impegnati a termini di statuto a promuovere la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed accettano il principio della preminenza del diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la loro giurisdizione, deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Vedete come si parla di diritti dell'uomo, di diritti della persona, e non semplicemente di diritti dell'individuo. Il secondo motivo per cui mi sembra particolarmente interessante soffermarmi su questa convenzione è che essa predispone un sistema efficiente di controllo del rispetto da parte degli Stati dei diritti e delle libertà che consacra. È certo il sistema più efficiente tra quelli che sono stati escogitati e si basa sull'intervento di due organi di tipo giudiziario che siedono a Strasburgo: la Commissione e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, entrambi composti da personalità, in genere eminenti giuristi, che vi siedono a titolo personale, cioè non come delegati dei rispettivi Stati. La Commissione, se non riesce a conciliare le parti contrapposte, accerta attraverso una vera e propria istruttoria gli elementi di fatto e di diritto ed esprime la propria opinione motivata circa l'esistenza o meno della violazione, opinione che viene resa nota solo alle parti interessate e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il quale, se entro 3 mesi la controversia non viene portata all'esame della Corte, prende una decisione di tipo politico, tenendo conto appunto del parere della Commissione e del seguito che eventualmente vi abbiano dato le parti. La Corte può essere adita dalla Commissione, lo sottolineo, o da uno Stato, solo se lo Stato chiamato in causa abbia espressamente accettato di sottoporvisi. La Corte, se riconosce l'esistenza della violazione, lo dichiara espressamente nella sua sentenza e può anche, quando è il caso, accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa. La prescrizione procedurale più importante della Convenzione europea è però quella dell'articolo 25, la cosiddetta clausola del ricorso individuale. Gli Stati possono accettare di essere portati davanti alla Commissione, testualmente, da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda di essere vittima di una violazione della Convenzione. Condizione perché si possa ricorrere alla Commissione è il previo esaurimento dei ricorsi interni, cioè l'avere esperito per ottenere giustizia tutte le vie realmente offerte, non semplicemente in teoria offerte, dal diritto dello Stato interessato. L'Italia ha accettato solo nel 1973 la clausola del ricorso individuale e l'ha accettata a tempo definito. Non tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa l'hanno accettata. Non l'hanno accettata la Francia, Malta, la Spagna. Il ricorso individuale è il punto importante, il salto di qualità. L'individuo, se ritiene leso un proprio diritto, una propria libertà, può agire in prima persona, davanti ad un organo imparziale, anche contro lo Stato di cui è suddito, ma a questo punto è meglio dire di cui è cittadino. Questo è stato possibile fare in un ambito geopolitico ristretto e abbastanza omogeneo, qual è quello dell'Europa occidentale. Ma lungo questa linea di tendenza ci si sta muovendo, certo più timidamente, anche altrove. Così le Nazioni Unite hanno promosso la stipulazione di due trattati, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottati dall'Assemblea Generale nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976, ma per l'Italia solo alla fine del 1978. L'Italia ha accettato, in compenso, la clausola facoltativa dell'articolo 40, il quale dice: «Uno Stato parte della presente Convenzione può in ogni momento riconoscere che il Comitato, organo composto di 18 membri che vi siedono a titolo personale, è competente a ricevere e prendere in considerazione comunicazioni rivoltegli da altri Stati contraenti che alleghino violazioni della Convenzione stessa». Per di più, l'Italia ha accettato anche il protocollo opzionale allegato al Trattato, ha accettato cioè che lo stesso Comitato prenda in considerazione anche le comunicazioni rivoltegli da singole persone. Il Comitato dunque non può fare altro che notificare le proprie contestazioni allo Stato interessato e all'individuo. Ma anche entro questi limiti ridotti, pochi sono gli Stati che hanno accettato il protocollo opzionale. Alla data del 31 dicembre 1980, solo 25 Stati, tra cui non figurano né la Francia, né la Gran Bretagna, né la Germania federale, né gli Stati Uniti, i quali non avevano del resto nemmeno ratificato il patto, né alcun paese dell'est europeo. Dunque, le difficoltà a riconoscere l'iniziativa dell'individuo ed in tal modo la sua soggettività permangono. Ancora un rapido accenno all'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europea firmato ad Helsinki il 10 agosto del 1975. Questa conferenza, la cui idea era stata lanciata dai paesi del Patto di Varsavia e da cui hanno partecipato, oltre agli Stati europei dell'Est e dell'Ovest, anche Stati Uniti e Canada, si è chiusa con un atto finale la cui natura giuridica è dubbia. Intendo dire che per taluno è dubbio se si tratti di un vero e proprio trattato idoneo a fare nascere diritti ed obblighi in capo ai contraenti o di una mera dichiarazione di intenzioni. Ad ogni modo, una sezione di quest'atto finale è costituita da una dichiarazione sui diritti umani, che comprende i contatti umani, lo scambio e la diffusione delle informazioni, la cultura e l'istruzione. In un cosiddetto principio riassuntivo, l'atto finale di Helsinki auspica testualmente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, comprendenti la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo. Ma nelle successive conferenze di Belgrado, svoltasi tra il 77 e il 78, e di Madrid, svoltasi nei primi mesi di quest'anno, che sono state dirette a verificare l'attuazione delle disposizioni di Helsinki, i paesi dell'est europeo hanno sostenuto la tesi che la discussione sulle deficienze di un altro Stato nei riguardi dei diritti umani era preclusa da un altro principio di Helsinki, quello del non intervento negli affari interni, cioè da quella regola di cui mi sono occupato all'inizio, che vuole il rispetto del cosiddetto dominio riservato degli Stati. Una conclusione, finalmente. Qualcosa si sta muovendo nel diritto internazionale per il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini, dei diritti e delle libertà della persona umana. Si sta tentando di superare la posizione tradizionale, consuetudinaria, del disinteresse, della non ingerenza riguardo al comportamento che lo Stato tiene nei confronti dei propri sudditi. Ma le difficoltà sono enormi, anche per la non irragionevole diffidenza degli Stati, per il non irragionevole timore che si apra un varco ad interferenze e pressioni politiche esterne. La strada per il superamento di queste difficoltà è quella della creazione di organi affidabili in seno alle organizzazioni internazionali, sia quelle regionali che quelle universali. È comunque importante che si prenda sempre maggiormente coscienza della verità di quanto sta scritto nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cioè che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. E la pace nel mondo è a sua volta una premessa necessaria per la reale attuazione dei diritti e delle libertà della persona umana.